Sapevo che nelle case deposito non si usava raccogliere i prodotti come in un magazzino, ma solo merce da immettere subito nel mercato. Ma gli imprenditori cinesi avevano previsto che ci sarebbe stato un agosto con poco sole. Non ho mai dimenticato la lezione di John Maynard Keynes sul concetto di valore marginale. Come varia, per esempio, il prezzo di una bottiglia d'acqua in un deserto o della stessa bottiglia vicino a una cascata. Quell'estate, quindi, l'impresa italiana porgeva bottiglie vicino alle fonti, mentre l'imprenditoria cinese edificava sorgenti nel deserto. Dopo i primi giorni di lavoro nel palazzo, Xian venne a dormire da noi. Parlava un perfetto italiano con una leggera R mutata in V, come i nobili decaduti imitati da Totò nei suoi film. Xian Zhu era stato ribattezzato Nino. A Napoli, quasi tutti i cinesi che hanno relazione con gli indigeni si danno un nome partenopeo. È prassi così diffusa che non desta più stupore sentire un cinese che si presenta come Tonino, Nino, Pino, Pasquale. Xian Nino, invece di dormire, passò la notte al tavolo in cucina, telefonando e sbirciando la televisione. Era sdraiato sul letto, ma dormire risultava impossibile. La voce di Xian non si interrompeva mai. La sua lingua veniva sparata fuori dai denti come una mitraglietta. Parlava senza neanche prendere respiro dalle narici, come in un'apnea di parole. Poi le flatulenze dei suoi guardiaspalle, che saturavano la casa di un odore dolciastro, avevano appestato anche la mia stanza. Non era solo la puzza a disgustare, ma anche le immagini che quella puzza ti sprigionava in mente. Involtini primavera in putrefazione nei loro stomaci e il riso alla cantonese macerato nei succhi gastrici. Gli altri inquilini erano abituati. Chiusi la porta, non esisteva altro che il loro sonno. Per me, invece, non esisteva altro che quello che stava accadendo oltre la mia porta. Così mi piazzai in cucina, spazio comune, e quindi anche in parte mio. O così avrebbe dovuto essere. Xian smise di parlare e iniziò a cucinare. Friggeva del pollo. Mi venivano in mente decine di domande da porgli, di curiosità, di luoghi comuni che volevo scrostare. Mi mise a parlare della triade, della mafia cinese. Xian continuava a friggere. Volevo chiedergli dettagli, anche soltanto simbolici, non pretendevo certo confessioni sulla sua affiliazione. Mostravo di conoscere i tratti generici del mondo mafioso cinese, con la presunzione che conoscere gli atti di indagine fosse un modo maestro per possedere il calco della realtà. Xian portò il suo pollo fritto in tavola, prese posto e non disse nulla. Non so se ritenesse interessante quanto dicevo. Non so e non ho mai saputo se fosse parte di quell'organizzazione. Beve della birra e poi alzò a metà sedere dalla sedia. Tirò il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, frugò con le dita senza guardare e poi cacciò 3 monete. Le stese sul tavolo fermandole sulla tovaglia con un bicchiere rovesciato. Euro, dollaro, yuan. Ecco la mia triade. Xian sembrava sincero. Nessun'altra ideologia, nessuna sorta di simbolo e passione gerarchica. Profitto, business, capitale, null'altro. Si tende a considerare oscuro il potere che determina certe dinamiche e allora lo si ascrive a un'entità oscura, mafia cinese. Una sintesi che tende a scacciare tutti i termini intermedi, tutti i passaggi finanziari, tutte le qualità di investimento, tutto ciò che fa la forza di un gruppo economico criminale. Da almeno 5 anni, ogni relazione della Commissione Antimafia segnalava il pericolo crescente della mafia cinese. Ma in 10 anni di indagini, la polizia aveva sequestrato vicino a Firenze, a Campi Bisenzio, appena 600.000 euro, qualche moto e una porzione di fabbrica. Nulla rispetto a una forza economica che riusciva a spostare capitale di centinaia di milioni di euro, secondo quanto scrivevano quotidianamente gli analisti americani. L'imprenditore mi sorrideva. L'economia ha un sopra e un sotto. Noi siamo entrati sotto e usciamo sopra. Nino Xian, prima di andare a dormire, mi fece una proposta per l'indomani. Ti alzi presto? Dipende. Se domani riesci a stare in piedi per le 5, vieni con noi al porto, ci dai una mano. A fare che? Se hai una maglia col cappuccio, indossala, è meglio. Non mi fu detto altro, né io tentai, troppo curioso, di partecipare alla cosa, di insistere. Fare altre domande avrebbe potuto compromettere la proposta di Xian. Mi rimanevano poche ore per dormire, e l'ansia era troppa per riposare. Alle 5 in punto mi feci trovare pronto nell'androne del palazzo. Ci raggiunsero altri ragazzi. Oltre a me e un mio coinquilino c'erano 2 magrebini con i capelli brizzolati. Ci ficcammo nel furgoncino ed entrammo nel porto. Non so quanta strada avremmo fatto e per quali anfratti d'angiporto ci siamo infilati. Mi addormentai poggiato al finestrino del furgone. Scendemmo vicino a degli scogli. Un piccolo molo si estendeva nell'anfratto. Lì c'era attaccato uno scafo con un enorme motore che pareva una coda pesantissima rispetto alla struttura esile e allungata. Con i cappucci tirati su, sembravamo tutti una ridicola band di cantanti rap. Il cappuccio che credevo fosse necessario per non farsi riconoscere, invece serviva solo per proteggerti dagli schizzi di acqua gelida e per tentare di scongiurare l'emicrania che in mare aperto a primo mattino si inchioda tra le tempie. Un giovane napoletano accese il motore e un altro iniziò a guidare lo scafo. Sembravano fratelli, o almeno avevano visi identici. Xian non venne con noi. Dopo circa mezz'ora di viaggio ci avvicinammo a una nave. Pareva che ci andassimo a impattare contro. Enorme. Facevo fatica a tirare su il collo per vedere dove terminava la murata.